pensavo mentre parlavi di questo Dio che chiede sacrificio, no? Ma poco dopo abbiamo la distruzione di Sodoma e Gomorra e salva Lot. Allora si chiude il cerchio, ha bisogno di distruggere per affermarsi?
Ci parlo io allora. Io invece vorrei fare un discorso di tipo storico attuale. E quando la tradizione cattolica romana hanno esaltato l'obbedienza di Abramo e hanno fatto dell'obbedienza la virtù per eccellenza della vita religiosa, pensiamo a tutto il tema della vita religiosa, dei voti, eccetera, eccetera, questo ha instaurato all'interno della nostra mentalità una scala di valori per cui prima di tutto viene l'obbedienza, poi vengono eventualmente altre cose, e della non contestazione a livello ecclesiale, ma poi anche purtroppo a livello civile, perché è un habitus che ci è stato cacciato dentro da una tradizione che ha visto appunto esaltata l'obbedienza di Abramo, e questa linea assolutamente la sé. Ricordo soltanto una cosa molto banale, ma che le suore e le monache, addirittura non soltanto le suore, erano direttamente dipendenti dal vescovo locale. Mai si faceva molta fatica a riconoscere alle superiore, e adesso nella diocesi a Pienza sta succedendo un casino del genere, a riconoscere una indipendenza all'autogoverno femminile.
Grazie. Vorrei partire da questo. Certamente una delle mie intenzioni era provare a leggere il testo non condizionata da questa obbedienza di Abramo, ma anche perché ero stata messa sull'avviso da una interessantissima lettura, commento rabbinico alla legatura di Isacco, che va proprio in questa linea di dire il senso del testo non sta nell'obbedienza di Abramo, ma nell'insegnare al popolo quanto si può essere stupidi a farsi una falsa immagine di Dio. Abramo si è fatta una falsa immagine di Dio e Dio stesso si mette pedagogicamente a insegnargli che non basta che Dio parli e che il popolo ascolti, perché si può pure capire male. Allora che il valore di quel racconto è si può capire male. E io l'ho trovato, io non so se sia il senso in cui il testo è stato scritto, ma l'ho trovato molto interessante, perché in effetti chi entra in contraddizione è Abramo lì, perché alla fine, allora o Dio gioca e va bene, allora di nuovo noi lo traduciamo in una volgarizzazione fanciullesca, oppure preferisco il senso di chi dice no, momento, Dio non può, Dio che promette non contraddice la sua promessa, questo non c'è da nessuna parte, allora che fa, giocherella? Quindi, e invece mi piaceva molto questa idea di dire guardate che fa parte dell'esperienza di Dio il capirlo male, il dover rettificare le proprie comprensioni del divino. Allora io questo l'ho trovato che invece questo va bene con tutta la tradizione biblica. Rispetto al fatto che certamente, vabbè, questo è come il discorso che fa Saramago rispetto a Giuseppe, che dice, beh, ma insomma, Giuseppe, padre di Gesù, dice portati tutto il tuo senso di colpa per tutta la vita, perché tu hai salvato tuo figlio e non hai avvisato gli altri padri e le altre madri di quelli che sarebbero stati scannati per volontà di Erode. E questo fa schifo. Allora, se noi tutti questi episodi vogliamo leggerli prismaticamente, non è che sono esaltanti. Beh, è chiaro che non è quello il senso del racconto, eccetera, eccetera. Allora, riuscire a ricavare da tutta la fatica di una storia biblica millenaria, riuscire a ricavare un'immagine diamantina di Dio, non è possibile. E credo, adesso, a parte il gioco del racconto di Abramo e di Isacco, che a me mi sembra però paradigmatico, no? Di dire, guardate, mettete in conto che capite male, ecco, che nel momento in cui Dio parla, lui mi ha detto una parola, io ne ho sentite due, ma che si può capire male, e che la storia anche quella che ti aiuta a distruggere le false immagini che ti sei fatto di Dio, cioè l'idolatria interna possibile alla stessa fede. Bene, ma poi io invece direi, bisogna metterci, secondo me, che la scrittura, la letteratura biblica è una grande collazione di frammenti del tutto diversi. Allora, è chiaro che se uno si impone, vuole assolutamente ricavarne una, come posso dire, un'immagine univoca di Dio, non ce la fai, no? Perché è il Dio della vita e della morte. Non lo so, cavallo e cavaliere, insomma, ha gettato nel mare. Tu dici, sì, certo, doveva salvare gli altri. Allora, se noi diamo a ciascun episodio un valore proprio meramente di episodio storico, ne viene fuori un Dio di cui non capisci nulla. O meglio, capisci che sono storiette raccontate per... Se tu vuoi far tornare i conti tra il Dio di Sodoma, che peraltro è disponibile, se me ne trovi 10, ma pure se me ne trovi 5, cioè mi sembra veramente un mercato napoletano, però insomma c'è anche questo aspetto, però non c'è... Voglio dire, è chiaro che un tipo di letteratura così, che per di più ha un'istanza iscritta teologica, di pretesa teologica, va presa con le pinze. Non puoi far tornare i conti, perché non tornano. Primo, perché secondo me nella letteratura non tornano mai i conti. La genialità della letteratura sta proprio nel fatto di non farli, che non è Cartesio che scrive letteratura, cioè non è il pensiero chiaro e distinto. Letteratura è vitale proprio perché esprime tutte le contraddizioni. Mettici pure la pretesa di una rilettura della storia come una grande eziologia teologica, insomma, non fatta concettualmente, ma fatta tenendo anche i frammenti della memoria. Beh, insomma, cioè, voglio dire, è un'operazione ciclopica questa. E non puoi far tornare i conti piccolini, no? Di dire sì, vabbè, ma insomma, adesso è lo stesso Dio, no? È un altro, è un'altra esperienza di Dio anche, no? Dopodiché facciamo i convegni, ma Dio è il Dio degli eserciti o è il Dio della pace? E stiamo lì e diciamo, insomma, vabbè, secondo me non se ne esce, no? Prego.
Hai esordito dicendo che trovavi molti problemi. Io vorrei sottolineare che la scelta di questo tema del sacrificio
È voluto da qualcuno che conosco.
va bene, perché sapevamo che da qui nascevano un sacco di domande. Non è che si dessero risposte, oppure si davano risposte, ma per aprire altre domande. Per cui a me è piaciuta questa ultima osservazione che hai fatto citando il rabbino. Si può capire male. E mi è venuto in mente Paolo De Benedetti quando qualche volta concludeva una cosa, un ragionamento, forse, no? Che mi pare però una questione che dobbiamo affrontare noi, perché adesso non voglio complicare le robe a livello epistemologico, ma fino al secolo scorso si credeva che la razionalità, la filosofia, Cartesio, fosse, potesse raggiungere perfezioni, non so se rendo idea. Per cui tu leggi una cosa di Dio e lì vedi la perfezione di Dio. Nel secolo scorso abbiamo scoperto che la razionalità è limitata. Cartesio è stato criticato perché sono le emozioni che sono più forti della ragione. Non so se rendo l'idea. Per cui noi non siamo ancora capaci di sostenere l'incompletezza delle visioni che abbiamo. Per cui ogni volta dobbiamo, come fanno i rabbini, ogni volta dobbiamo rifarci delle domande. E per me questo è faticoso da un certo punto di vista, è liberatorio da un altro punto di vista, ma è fondamentale, anche perché se no la tradizione storica della Chiesa ci crolla addosso, non so se rendo
Come
l'idea.
no?
Perché la Chiesa per 2000 anni ha cercato le perfezioni, ha cercato le completezze, le definizioni. Ovviamente sto dicendo delle cose un po' generali. Si sono alternati papi pieni di dottrina e papi pieni di comprensione del mondo e della realtà. Voglio dire, va bene, d'accordo. Ma voglio dire che per me il discorso anche fatto oggi ha mostrato tutta una serie di incompletezze, tutta una serie di passaggi che però dobbiamo avere lo stomaco di tenere sulle spalle.
Allora io ti ringrazio perché adesso abbiamo chiacchierato, come sanno chiacchierare le donne, cioè che vanno da Adamo ed Eva all'Apocalisse, come se niente. E uno dei temi era proprio la dipendenza dall'Ottocento della nostra attuale, tu dici l'ipoteca fino all'Ottocento, beh ti sei scordato Ratzinger. Cioè, voglio dire...
Ho voluto non parlare.
Eh no, ho capito io questo, ma siccome tu hai detto che io ormai sono uno spirito libero, lo dico. Ma non per dire niente, nel senso che è ancora un tentativo molto forte di tenere saldamente legata la teologia alla dottrina, alla dogmatica, nel senso della definizione dei dogmi, senza nemmeno accettare che il criterio storico possa entrare con la... non dico gerarchia dei dogmi, ma almeno con l'evoluzione dei dogmi, con il passaggio tra la definizione e la successiva ricomprensione. Nemmeno questo, perché il problema, tu lo sai meglio di me, è l'introduzione del criterio storico. E questo, Vaticano I e l'Epigono, io non lo dico in senso negativo, ma nel momento in cui Ratzinger, che è Epigono del Vaticano I, non ci stanno santi, e che ha visto il Vaticano II come la grande tentazione a frammentarizzare quello che invece è univoco e che è la ragione, serva della fede, serva di cancella nel senso più ampio, più alto del termine, beh, è chiaro che nel momento in cui cominciamo con, beh, no, vabbè, però, cioè, non puoi mettere Sodoma e Caino insieme, perché uno è una cosa, una, cioè a frammentarizzare, a distinguere, a dire la storia è una storia di composizione, no, una storia dell'esperienza, una storia della memoria, una storia di composizione del testo, una storia di trasmissione del testo. Basta, tu accetti che quello che io ho detto oggi, se è abbastanza fondato, come spero, è lanciato lì come possibile prospettiva. Se poi non è fondato, no. Perché un minimo di oggettività ci vuole. Ecco, però non è la pretesa di dare quell'unica comprensione che invece sembrava l'unica possibile. Dato teologico, l'obbedienza di Abramo, e dato morale, la ricaduta sull'obbedienza dei soliti obbedienti. Poi, perché poi la storia seleziona invece. Allora, questo noi oggi lo rifiutiamo, ma non perché non vogliamo essere obbedienti. Questo per me è il punto, cioè il punto è riuscire, io ti dico dopo di noi il diluvio, nel senso che credo che le generazioni successive non so quanto poi siano interessate a entrare in questo che per noi è un problema molto serio, il passaggio dalla univocità alla dilatazione, frammentazione, eccetera, il criterio storico. Noi ce lo stiamo bevendo tutta questa transizione. Io non so quanto poi ci sarà una ricaduta di questo anche su generazioni, io adesso non dico i ragazzini di oggi, ma dico il pensiero, i filosofi, insomma la storia del pensiero. Vai. Allora, è vero che io mi sento di dire oggi noi siamo più capaci, ma non di inventare la Bibbia, ma di leggerla, non a caso ce l'avevano tolta. Cioè, per conservare la struttura univoca ce la dovevano togliere, perché sennò li mettevamo al cantone subito. Perché il pensiero critico è nato lì dove invece la scrittura o si è conciliato con un'esegesi, una lettura della scrittura critica, scientifica, eccetera? Noi invece avevamo garantito, vero? Cioè, che Dio fosse la concettualizzazione, dicendo dentro la scrittura c'è contraddizione. Ebbene sì, perché nella storia c'è contraddizione, e forse perché noi oggi possiamo reggere l'immagine di Dio contraddittoria, mentre i nostri padri forse non la potevano reggere, noi la reggiamo, i nostri figli se ne faranno un'altra, non lo so. Significa anche che non riflette, non è possibile che né te né io né una generazione né un'altra riflettano l'immagine di Dio. In fondo è questo che la Bibbia ci insegna. Poi sarà pedagogico insegnare ad Abramo che aveva capito male. Io lo trovo geniale come possibilità di liberare il testo da quello del, ecco, il gigante nella fede è quello che di fronte a un Dio talmente contraddittorio, stupido, nel senso che, insomma, però lui, allora mi piace di più l'autore della lettera agli ebrei che dice, che è quello che ti dice qualunque cristiano medio con catechismo studiato tra gli 8 e i 10 anni, che ti dice, vabbè, ma Gesù mica ha sofferto perché lo sapeva che tanto risorgeva. Va bene, basta, tu dici d'accordo, l'ha detto l'autore della lettera agli ebrei, lo pensava Abramo sacrificando Isacco, pensalo anche tu. Però capisci che la via d'uscita facile, immediata. Riuscire a dire no significa, allora, bene, proviamo, capiamo. E sappiamo che è tutto una approssimazione. Allora, la fede, procedere per approssimazione, è il contrario del mito della fede ottocentesco, romantico poi, eroico. Perché mettici pure il mito dell'eroe, in quei tempi, quindi non lo so.
Parlando privatamente, per esempio, appunto il famoso discorso di Abramo che ci rimane sempre sullo stomaco perché a dire la verità non lo capiamo bene. Allora, forse una cosa che ci manca in generale è un po' anche la conoscenza, l'approccio, ma una conoscenza anche se vogliamo vaga, di quello che succedeva nel mondo attorno al popolo ebraico, perché la faccenda del primogenito che viene sacrificato è diffuso, noi lo conosciamo benissimo attraverso il mito di Ifigenia, che tutti noi certo. Al liceo abbiamo, è la stessissima roba, perché anche lì la ragazza poi è stata salvata, c'è anche una versione che dice ci ha messo un animale, quindi ci siamo. Allora, ecco, forse noi, insomma, nel nostro modo di studiare la Bibbia abbiamo separato il mondo ebraico, la Bibbia, da questo contesto che per forza si doveva intrecciare, discutere, non lo so, tutte queste cose qua, e forse allora potremmo capire come questi fatti che sono diffusi nel mondo anche greco antico, perché insomma voglio dire là bisognerebbe studiare anche le date un po', no? Potesse poi invece avere questa specie di interpretazione che appunto i rabbini, come tu dicevi prima a proposito proprio di Abramo, hanno poi saputo tirare fuori, ecco.
Io credo che i due racconti, quello mitico di Caino e quello epico di Abramo, hanno un punto di contatto in questa parola eziologia, perché vogliono spiegare entrambi come si configura la fede in Israele in diversi tempi, il rapporto, quello che hanno intorno. Allora, per esempio, io questa storia di Eva, no? Sarà che poi a noi ce l'hanno già afflitto con Eva in modi inenarrabili, ma il dire lì c'è tutta la fatica di provare a profilare un Dio diverso da quelli cananei che, insomma, tutto sommato garantivano alcune cosette, soprattutto alle donne. Quindi non è che proprio è soltanto la superbia, il peccato, il non voler riconoscere, cioè la tendenza a moralizzare sempre tutto quanto, secondo me, priva il testo dei suoi significati. Allora, questo io credo che dobbiamo farci un pochino i conti, no? Perché dire in fondo Eva è l'espressione di un Israele che si confronta con le divinità cananee e che dice il nostro, che connotati ha? Perché è differente dagli altri? Perché è meglio degli altri? E lo stesso tu ce l'hai nel sacrificio, nella legatura di Isacco, no? Che tutto sommato Israele, insomma, si definisce nel rifiuto del sacrificio umano e dice che questo viene come coscienza perché viene dall'alto, perché viene addirittura da Dio stesso, quel Dio a cui invece gli altri sacrificano i primogeniti. Allora, voglio dire, io lo trovo, ma non perché faccio la gara e dico meglio il mio Dio di quello dei cananei, però è anche vero che noi di Israele abbiamo quello che non abbiamo dei cananei, perché di Israele abbiamo un processo di accorpamento di tutte le singole tradizioni e di tutti i diversi step di esperienza di Dio che poi ti diventa pentateuco, da Adamo fino a, che ti posso dire, fino alla seconda legge, insomma, che è una pretesa Poi ti viene la pretesa di quelli che interpretano questo, o come abbiamo imparato noi, riconducendo, proprio facendo i Lego, distruggendo e mettendo tutti i pezzetti e studiandoli uno per uno, oppure volendo trovare il senso complessivo, però attraverso fasi anche interpretative diverse. Devo dire, è uscito un volume molto interessante in questa collana che tanto nessuno compra e nessuno legge, ma che forse per i posteri sarà importante, questa che stanno facendo le donne poi. Sì. Ricostruire il rapporto tra le donne e la Bibbia nei secoli, che è un rapporto sia di protagonismo interno alla Bibbia stessa, sia poi invece di interpretazione e di lettura. C'è una storia dell'esegesi che non è solo quella mainstream, adesso va molto di moda dirlo, quindi lo dico, mainstream dei santi padri, eccetera, eccetera, eccetera. E insomma è interessantissimo il rapporto che singolarmente nel chiuso dei conventi, contro la volontà della superiora, in lotta con il vescovo, in esaltazione mistica, per esempio nell'Ottocento le donne avevano con il testo biblico, certo. Ce l'avevano, certo non ha fatto storia dell'esegesi e nel momento in cui provi a farla nessuno la compra perché non gliene importa niente, perché vuoi mettere quello che ha detto Origene, la blasonatura deve essere i primi secoli, ma io non ho capito perché deve essere più importante, insomma, voglio dire. Allora, perché poi ci sono stati anche nei secoli letture alternative rispetto a quello ufficiale? C'è stato un Ottocento di rapporto con la Bibbia, anche se invece nella grande tradizione per noi era quasi proibita, non posso dire interdetta. Certo, era un rapporto mutuato più con la mistica che non con il pensiero critico, va bene, quello si tratta di analizzarlo, no? Di sottoporlo ad analisi. Allora, voglio dire, certo che più tu riesci a guardare la cosa da diverse prospettive e analiticamente, a metterla un po' sotto la lente di ingrandimento, e più capisci la cosa stessa, tutto sommato un po' la ridimensioni. Perché non è unica, non è univoca, un po' però tu la capisci, te ne appropri, ha un senso. Quindi certamente ha un senso per Israele confrontarsi con quei popoli che hanno il sacrificio umano. Ha un senso arrivare a definire che no, che il nostro Dio non vuole questo. Ha un senso poi provare a tramandarlo quando nessuno sapeva più niente dei sacrifici umani e invece diventa quanto è bravo Abramo, ribadisco, viva la lettera agli ebrei.
E vorrei fermarmi un attimo sul tema della contraddittorietà. Innanzitutto il linguaggio che usiamo serve per capire e risolvere dei problemi. Proprio la prima funzione biologica del linguaggio è perché succede, come posso superare degli ostacoli proprio alla mia sopravvivenza. E quindi ci permette di ragionare e di adeguare un po' il nostro comportamento alle esigenze. E questo lo facciamo anche nei confronti della Bibbia, e cioè cerchiamo di capire che cosa vuol dire. Ora, il fatto che appaia contraddittoria, secondo me, vuol dire che siamo noi a non capire abbastanza. E se vogliamo capire meglio, probabilmente dobbiamo usare anche un linguaggio migliore. La scienza se lo costruisce il linguaggio per capire. E credo che anche nella teologia qualcuno cerca di costruire nuove categorie per capire meglio. Però alla fin fine la tendenza è quello di eliminare, cioè diminuire con la contraddittorietà.
Ma io ripensavo proprio a proposito di questo, no? Se riprendiamo il racconto di Caino e Abele, che è un grande paradigma, e fondiamolo su l'eziologia del trapasso di civiltà, che non significa da oggi a domani o da ieri a oggi, significa un processo lunghissimo, di grande apertura ma anche di grande sofferenza, perché lo vediamo che cosa significano dei passaggi, noi oggi poi ce li abbiamo abbastanza ravvicinati, insomma, ma figuratevi un passaggio epocale che cosa poteva significare. Bene, io ripensavo, Abele per dire la contraddittorietà, Abele ha il favore di Dio, perché veramente Dio è gratificato dal suo sacrificio di oblazione. Muore e è perdente. Beh, certo è utile il consenso di Dio, una gran bella cosa. Perché Caino, a cui Dio fa la grande ramanzina, insomma, se tu ritieni che stai nel giusto, che vuoi? È perdente da un certo punto di vista, ma è esempio di quello che vincerà, perché si affermerà la sua civiltà, quella di Caino. È inutile che a me mi vengano a dire: ah, ma le città sono il regno di Caino. Ho capito? Quando è che vorresti vivere? In quale epoca storica? Beh, insomma, quella degli antibiotici è un po' meglio di quella precedente, per certe cose, poi per altre, no? Allora, se uno legge appunto il passaggio di civiltà e quindi l'eziologia che questo comporta, non c'è una linearità, perché il perdente è in realtà il vincente, quello benedetto da Dio è in realtà il perdente, però poi Dio mette un segno a quello e dice: però sei tu, sarai tu, è inutile, il vincente sarai tu. Allora, a chi è rivolto un racconto del genere? Questo linguaggio che è così contraddittorio ma chiaro nella sua contraddittorietà, che è interessante. A chi è rivolto questo? Mi dispiace se non sappiamo chi ha scritto il mito, quando l'ha scritto, per chi era, e non lo sappiamo.
È bellissimo quando Dio dice: nessuno uccida Caino.
Nessuno uccida Caino, certo. Beh, certo, ci abbiamo fatto anche un'associazione. Nessuno, certo. Allora, tu dici, beh, qui siamo veramente...
E poi forse la lunga mano di Dio.
Certo, però voglio dire, poi la pena di morte in Vaticano credo che sia stato l'ultimo stato che ha cancellato la pena di morte. Non la metteva più in pratica dal Risorgimento, però...
L'800 l'hanno messa in pratica.
Appunto, dal Risorgimento, quindi insomma voglio dire... Allora, però in realtà è nessuno uccida Caino. Dopodiché è tutta una storia di uccisioni che chi più ne ha più ne metta, e di esaltazioni di quelli che uccidono, insomma, quindi nel momento in cui poi noi vogliamo fare di tutta la Bibbia una narrazio cursiva, non ne usciamo, assolutamente, secondo me. Quindi, come posso dire, non è facile. Certo, noi dobbiamo decidere oggi quali sono i nostri linguaggi, cioè i nostri criteri interpretativi. E di solito sono quelli che ci fanno sopravvivere, quindi a noi la contraddittorietà ci fa sopravvivere.
La tua intervista con la televisione in svizzera.
No,
ma è interessante capire il proposito di linguaggi,
Ma che devo fare?
Come corsi di interpretazione?
Ah, perché ieri allora io avevo una registrazione di una trasmissione alla televisione svizzera, va bene, allora lei gentilmente mi ha procurato una postazione da cui io potessi fare questa cosa. E lì tutto il tema era nella liturgia, soprattutto nella messa. Ormai la gente si annoia perché non sopporta più una, come posso dire, processione linguistica di banalità o di cose che non capisce. Bene. Allora loro tentavano di dire: ma se un bravo maestro di recitazione insegnasse ai lettori, che quelli che leggeranno a messa, a leggere in modo teatrale, la gente si sveglierebbe. E allora fanno un esempio di una lettura del Salmo, non mi ricordo, che lei che fa teatro ha cominciato a ridere e io non potevo perché dovevo tenere, ecco, la televisione svizzera. Perché non ha senso, perché il teatro è teatro, la liturgia è un teatro, ma chiede altre forme teatrali, soprattutto poi c'è teatro e teatro, c'è un modo espressivo diverso. E questi invece sembrava che scoprissero, posso dire, l'America dicendo: certo, se riuscissimo a mettere maggiore enfasi, trascinerebbe. E io ho detto: ma come, in una chiesa, dietro un ambone, ti metti lì e fai... Oh! Non so.
A proposito di comprensione, come ha detto, a me viene da ricordare il Pentateuco di Enoch, che mi è sempre sembrato come una narrazione per tutti, tipo da Fazio, cioè alla sera il padre, famiglia, racconta, eccetera. di questi avvenimenti. Di Enoch nella Bibbia classica ci sono due righe, credo, poco più. Mentre invece in questo Pentateuco di Enoch, per esempio, il discorso della lotta fra la pastorizia e l'agricoltura, che da sempre sono in lotta perché l'agricoltura prevede confini, prevede barriere, certo. Mentre la pastorizia deve andare, deve passare.
Liberamente, certo.
Ecco. Che nella Bibbia è l'agricoltura e la lavorazione del ferro, eccetera, quindi la costruzione delle città, delle armi e così via, è patrimonio di Caino, uh-huh. No? Dell'uomo. Mentre invece nel Pentateuco di Enoch è patrimonio delle donne, perché gli angeli caduti, innamorati delle donne, insegnano alle donne sia l'agricoltura, la coltivazione, che in realtà è che le donne, dovendo rimanere stazionarie per via dei figli, hanno inventato l'agricoltura, hanno inventato una serie di cose, perché infatti in origine c'è il discorso della dea madre che è presente in tutto il Mediterraneo,
tutte le culture, certo.
Cambiando nome, Iside, eccetera, fino ad arrivare a Maria, è sempre il concetto della Dea Madre, che però un po' alla volta è diventato patrimonio dell'uomo. Cioè il discorso che diceva prima di come un pochino...
È stata un'appropriazione, certo.
Esatto, certo. Le donne sono state messe e hanno sempre avuto difficoltà a fare ciò che... in realtà era loro proprietà. A me è piaciuto molto il discorso del Pentateuco di Enoch perché raccontava in modo fiabesco, ma non in senso negativo.
Sì, certo, certo.
Ma, che è possibile accettare una fiaba, cioè le sette leghe e così via, da specie da bambini, si può accettare, mentre è più difficile accettare. No, un'altra cosa volevo dire su Abramo e Isacco. Quando avviene la legatura, Isacco non è un bambino.
No, cioè dovrebbe avere, alcuni dicono addirittura 30 anni.
Appunto, in realtà gli anni sono passati e quindi è un uomo. Infatti chiede dov'è l'agnello per fare il sacrificio. E tutta la storia di Isacco è un po' come Abele, non lo so.
È ininfluente.
È sempre condotto da qualcun altro, no?
Sì.
Infatti anche la fregatura che prende di Giacobbe, che sì, tutta la storia, insomma,
certo,
con Esaù e così via. Isacco è un strano personaggio che è un po' evanescente, cioè sembra quasi che non sia lui.
Io mi sono sempre fatta l'idea che Isacco rappresenta la transizione tra Abramo
sì,
e Giacobbe.
Sì.
Isacco rappresenta una transizione di cui io so troppo poco per cogliere probabilmente una ricchezza, non lo so. Ecco. Rispetto a quello che diceva prima, invece, è molto interessante perché c'è un segnale anche nel nostro testo, perché non è un caso che quando vengono presentati come inventore della fondatore della città e inventore della musica, inventore della civiltà praticamente, del ferro e del bronzo, sono figli delle donne, non sono figli di Lamech. Cioè, adesso per carità, adesso tu dici sei fissata ideologicamente, no, però questo mi conferma nella visuale fantasiosa poi o più simbolica, più immaginifica, del Pentateuco di Enoch, però mi conferma che tutto sommato il rapporto con il cambio di civiltà passa da il figlio di Ada e il figlio di Silla,
esatto.
Cioè, che invece sembravano i figli di Lamech, cioè è la genealogia di Caino poi in fondo, però stranamente sarà casuale, sarà semplicemente per distinguere. Però insomma sta di fatto che vengono chiamati figli delle madri e non figli del padre. No, vabbè, Lamech è il punto di arrivo della violenza della quando acquista violenza. Il valore, il connotato di violenza vendicativa. Ah, certo. Questo è la parabola della violenza, no? Sì, quindi sì. La violenza in Caino non è vendicativa, in Lameca ha acquisito la forza terribile dell'esperienza della vendetta, no? Quindi, e va bene, ce ne abbiamo poi nella Bibbia, nella storia di qualsiasi popolo e di qualsiasi... Però, voglio dire, è interessante che poi c'è altro però anche. E questo altro, appunto, passa attraverso, per carità, Dio che benedice dei momenti della storia, che sono quelli vittoriosi, che subisce quasi, diciamo, la transizione, però poi è costretto invece a proteggere anche la transizione, perché difatti Abele è evanescente. Allora noi lo facevamo con gli occhi azzurri e i capelli biondi perché doveva essere bellino, e l'altro invece brutto, peloso, cattivo. Per esempio il fatto peloso viene anche a Piazza Armerina, no?
Anche a Piazza Armerina
molto, molto, molto peloso, perché è il pastore proprio. Allora, chiaro che sono elementi che girano evidentemente, e girano in popolazioni che li assorbono e li manipolano in modo orale, con trasmissioni, come posso dire, complesse, con appropriazioni di linguaggio di cui non sappiamo niente proprio. Quindi non è facile, non è... però, come posso dire, è interessante, anzi è anche esaltante di provare a capire, no?
Assolutamente. Tutta la Bibbia, nascono, si sa, tutti i figli di Sara, i maschi.
Certo.
Ma avranno pure avuto anche delle bambine, no? Non si sa niente, l'unico è di Dina, certo. E di poche altre. Proprio. Certo. Mentre le matriarche, che si generano, eccetera, sono importantissime, certo. Ma restano ferme, sembra quasi che non esistano parti femminili.
Ma perché, vabbè, perché il femminile era funzionale, esatto. Non c'è altro.
Tutti, come vedete, abbiamo posto molte domande, abbiamo aperto a molte altre finestre.